Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Come sempre vi raccontiamo i protagonisti di questo sport che ci appassiona tantissimo. E oggi è una storia che particolare, che mi piace molto, e la vado a presentare tra poco con il protagonista. Tra l'altro una bella storia di calcio. E allora la raccontiamo perché qui è una promozione di una squadra che arriva dalla Serie D in Serie C, guidata da un allenatore che non è la prima volta che compie questa impresa e ci racconterà un po' di cose. Allora, intanto diamo subito il benvenuto qui a Storie di Calcio a Marco Gaburro, allenatore del Desenzano. Ciao Marco, ben trovato prima di tutto.
Ciao, buonasera a tutti.
Classe 73, Veneto, allenatore che anche in questa stagione ha compiuto veramente un'altra bella impresa, ha portato il Desenzano in Serie C. Quando dico questo, qual è il primo pensiero di Marco Gaburro?
Il pensiero è che, nonostante sia la quinta volta che mi capita di vincere un campionato di Serie D, è un po' come fosse sempre la prima, nel senso che penso che la Serie D di fatto sia, sono tutti i campionati sono difficili, però la D, con il fatto che proprio solo la prima sale e le altre di fatto, tranne qualche ripescaggio, stanno a guardare, è veramente un campionato difficile da vincere. Io sono arrivato a Desenzano proprio con questa voglia, con questa missione se vogliamo, perché era una società che era nata, se vogliamo, da poco, perché erano 6-7 anni che si lavorava come sodalizio, ma sempre con questa voglia di arrivare nei professionisti. Non c'erano riusciti e io venivo da una stagione ottima a Rimini in Serie C, dove abbiamo fatto i playoff, una brutta parentesi a Olbia dove non sono riuscito a incidere come volevo, e quindi dopo quei 2 anni di Serie C ero un po' al bivio tra il decidere se stare comunque alla finestra, aspettare una panchina in Serie C, o se rimettermi comunque in gioco, anche se nella carriera l'avevo già fatto più volte. Ho pensato che comunque la proposta di Desenzano fosse una proposta che mi permetteva di mettermi di nuovo in una situazione, a rischio, perché se non vinci poi è sempre a rischio, però in un contesto che secondo me aveva tutte le carte in regola per provare a salire. E ci siamo riusciti, anche se dopo 2 anni, perché comunque rispetto ad altre esperienze precedenti dove ero riuscito a centrare la promozione subito ci ho messo un anno in più, però questa cosa, ecco, mi ha dato proprio la chiusura di un cerchio, ecco, se vogliamo.
Senti Marco, ti definisco artigiano del calcio. Non so se ti piace questa definizione, tra l'altro la condivido anche con un collega che te conosci molto bene. Allora, ti dico: Desenzano, Poggese, Gozzano, Lecco e Rimini, ok? Ci siamo? 5 promozioni, sì. Serie D, sì. Serie C. Quella proprio, so che tu adesso ti faccio una domanda difficile, però quella che ti rimane particolarmente nel cuore, ce n'è una?
È difficile, no, nel senso, difficile perché Poggiorusco è una cosa che è tutt'altra epoca, era i primi anni 2000, io ero giovanissimo, avevo 27 anni, era la C2, quindi era un campionato diverso, quindi sinceramente non la metterei in questo tipo di ragionamento, anche se di fatto è stata la promozione che mi ha dato poi il là per fare Coverciano e per poter iniziare a pensare di fare poi una carriera di allenatore, quindi è importante per questo. Poi nelle altre 4 ci sono 2 grandi categorie, piazze importanti che dovevano risalire nel calcio che contava, come Lecco e Rimini, che per motivi diversi erano comunque già realtà, certo, che avevano un certo appeal, diciamo, e Gozzano e Desenzano, che invece erano realtà che non avevano mai fatto il professionismo.
Certo.
Gozzano e Desenzano, sotto certi aspetti, hanno delle similitudini, perché comunque anche a Gozzano abbiamo avuto un campionato molto tirato come quello di quest'anno. Là si è fatta una corsa sul Como, quest'anno di fatto, nonostante il lentigione, soprattutto sulla Pistoiese, quindi su piazze sicuramente più blasonate, e si è vinto comunque al photo finish. Quindi ecco, due piazze molto, due promozioni molto sudate, molto, che hanno dato grosse soddisfazioni, D dico l'ultima perché è ovvio che è la più fresca ed è quella che ho vissuto più di recente in prima persona, però sono state tutte e due vittorie molto, molto pesanti.
Quella più difficile?
Questa okay. Perché anche quella del Gozzano era difficile, ma era una corsa a due, quella sul Como. Quando si fa una corsa a tre, secondo me, con questo margine di errore portato quasi allo zero, certo, è ancora più difficile.
23 vittorie quest'anno, 8 pareggi, 3 sconfitte, 77 punti in 34 partite, 60 gol fatti e 21 subiti. Eppure, Marco, l'inizio non è stato agevole. Nelle prime 6 partite, 2 sconfitte.
Sì, infatti, di quelle 3 sconfitte, 2 sono state nelle prime 6, una alla fine del giorno d'andata, poi il giorno di ritorno non abbiamo più perso. È stato un avvio un po' più complicato di quello che io pensavo, perché eravamo partiti con l'idea di dar continuità alla scorsa stagione, la mia conferma più quella di un blocco di giocatori, si pensava di partire avvantaggiati, invece avevamo messo dentro giocatori comunque importanti quest'anno, non erano adatti a fare quello che io pensavo e in poco tempo ho dovuto ridisegnare un po' la squadra e non so se ho perso tempo o se sono stato bravo a farlo in breve tempo. Resta il fatto che dalla settima di andata in poi abbiamo preso una marcia completamente diversa.
Il momento che hai capito che la promozione si poteva raggiungere, c'è stato un momento della stagione?
Allora, il momento inevitabilmente è stata la terz'ultima, quando a Imola, in un uomo in meno, si è andati a vincere una partita che per 70 minuti eravamo un uomo in meno, e a far gol in un uomo in meno, a difenderci in quel tipo di contesto contro una squadra che in quel momento era sicuramente fastidiosa. La stessa giornata sia la Pistoiese sia il Ventisone hanno perso in casa contro comunque due squadre che sulla carta sembrava fossero più alla portata. Ci siamo trovati da essere a più 1, a più 3, a essere a più 4, a più 6 a due giornate dalla fine. Sicuramente quella è stata la giornata, diciamo così, che ci ha dato la consapevolezza che sarebbe stato fattibile, perché fino a quel giorno lì io, pur che ero contento di quello che stavamo facendo, accettavo anche il fatto di poterlo non vincere, perché c'erano altre due squadre che stavano facendo molto 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 bene.
Senti, c'è stato un giocatore che pensi che sia stato fondamentale, o più di un giocatore, non so se vuoi fare una sorta di podio, 2-3 giocatori che hai...
Non sarebbe corretto, come sempre in questi casi, però noi abbiamo avuto, diciamo, due fasi importanti della stagione. Una nella quale abbiamo avuto un blocco squadra che abbiamo portato avanti quasi ogni domenica uguale, sì, che è andata praticamente dalla settima, che abbiamo detto prima, dove siamo partiti con la corsa vera, fino, secondo me, all'infortunio di Brighenti, che è stato comunque un infortunio simbolo alla fine di gennaio. Lì noi abbiamo avuto comunque Arpino, Bakayoko, coppia centrale importante, Gori Bovono davanti alla difesa come punto di riferimento, Gabbianelli a tre quarti e Brighenti davanti, se nulla toglie da tutti gli altri, Baraglie sugli esterni insieme a Procaccio, però dico, quella era la squadra base. Poi, dopo gli infortuni di Brighenti, in un mese e mezzo abbiamo avuto 4-5 infortuni pesanti che hanno di fatto rivoluzionato quella squadra. Perché? Perché Brighenti ha finito la stagione, Bakayoko è uscito un mese per una frattura, e Barai è uscito quasi 2 mesi, Gabbianelli più di 2 mesi, e quindi ci siamo trovati a dover fare gran parte del giro di ritorno con una squadra ridisegnata. Ecco quindi che Dube per Bakayoko, Antonelli per Gabbianelli, gli attaccanti nuovi abbiamo messo dentro a gennaio, questi giocatori qui, lo stessi Barranca e Catania per Baraglie, sono stati altrettanto determinanti, sono stati bravi a stare lì ad aspettare il loro momento prima, però poi la squadra di fatto alla fine ha vinto grazie al gruppo di solito, ma questo è stato proprio un dato di fatto, perché ci siamo trovati veramente a fare un giro di ritorno con una squadra diversa, molto diversa da quella dell'andata.
Marco, ti chiedo di sollevare leggermente la telecamera, altrimenti ti tagliamo e mi dispiace, insomma, proprio facciamo live che è bello. Ecco, adesso sì? Benissimo, bene. Benissimo, perfetto. Senti Marco, una curiosità, tu in passato hai incrociato un giocatore che poi è arrivato in Serie A, Messias. Te lo aspettavi questa sua escalation quando lo hai avuto?
Sì, ho incrociato anche Belotti, ho incrociato Valotti, un po' di giocatori. Messias no, non me l'aspettavo. Nonostante che qualcuno di solito poi facilmente salga sul carro del vincitore, secondo me nessuno se l'aspettava in quella fase là, perché era un giocatore che era arrivato tardi alla Serie D, un giocatore della sua storia ormai la si conosce perché l'ha raccontata lui stesso,
certo.
È stata una storia anche bellissima, però di fatto è arrivato molto tardi, è arrivato in un ruolo che in quel momento sembrava il suo perché era attaccante esterno, poi in realtà lui è esploso l'anno dopo della promozione con me, dove lui era arrivato a gennaio con il Gozzano in Serie C, perché è stato spostato da mezzala e a campo aperto è riuscito a esprimere quel motore che aveva, che magari nella nostra squadra dominante, sempre molto alta al ridosso dell'avversario, in quel momento lì non riusciva ancora forse a fare benissimo, a tirar fuori tutto. Però io vedevo che aveva potenziale, che aveva motore, ma non avrei mai pensato che poi in così poco tempo, a quell'età, sarebbe riuscito a scalare così tante categorie. E ovviamente questo è soprattutto merito del talento che aveva, ma soprattutto della grande mentalità che aveva, perché con la storia sua personale, quando c'è stato mezzo treno che è passato, lui non l'ha lasciato
assolutamente. Benissimo. Senti Marco, la consacrazione tua ad allenatore possiamo dire che è avvenuta a Lecco?
Ma guarda, io non so se c'è mai stata e non so se ci sarà mai, perché comunque la mia storia è tanto, cioè è in continua evoluzione, perché comunque a parte che alleno in prima squadra dal 2000, siamo nel 2026, quindi ho 26 anni di esperienza, ne parlavo proprio oggi con un mio amico, 600 partite in Serie D, più di 100 in Serie C, oltre ai settori giovanili, è ovvio che è un percorso lunghissimo. Dirti consacrazione, spero che non ci sia ancora stata, perché se non c'è ancora stata vuol dire che ci sono ancora dei margini, però ho superato la fase nella quale volevo arrivare a tutti i costi, non so neanche io dove. Sono in una fase in cui cerco di dare il massimo, di fare per lavoro quello che mi piace, che è una cosa bellissima, sì. Vivere ogni anno questo tipo di esperienze sui campi, a contatto con i ragazzi, ci sono grandi responsabilità ma anche grandi gioie,
certo.
Quindi sono anche sereno da questo punto di vista, però dai, la consacrazione ancora, facciamo un giochino, facciamo un giochino e diciamo che non è ancora arrivato.
Bene, tra l'altro Marco, io e te siamo coetanei, passa un anno di differenza, quindi diciamo, sto parlando, mi piace anche chi racconta insomma che fa qualcosa che ha sempre voluto e sognato. Ma se non avessi fatto l'allenatore, che cosa avresti fatto?
Guarda, non ho la più pallida idea, perché ho iniziato a allenare i bambini del mio paese a 18 anni.
Ah, che bello.
E da quando avevo 18 anni ho sempre cercato di far sì che quello che era un hobby potesse diventare un lavoro. Quindi ho fatto le scienze motorie, ho fatto l'ISEF apposta, e quindi dirti, non mi sono mai immaginato in un'altra veste.
Bello.
Cioè ho degli hobby, perché sia la
quale
cucina,
me ne dici uno? Dimmene uno, che hobby hai? Un hobby?
Ah, mi piace molto cucinare, ho sempre avuto questa idea.
Ma infatti, senti, ascolta, ma io so che ti chiamano Mr. Chef. No. Ho spulciato.
Perché io, come Al Pacino in Ogni Maledetta Domenica, che costrinse il suo campione ad andare a casa sua a assaggiare il suo piatto preferito,
sì.
Anch'io ogni anno obbligo la squadra a venire a casa mia e mangiarsi la paella che gli propino, quindi è per questo che è nata questo soprannome.
Ma è buona? Ecco, la gradiscono? Cioè dopo che
non posso sapere se sono sinceri, perché sono sempre però diciamo che a me piace, quindi di conseguenza sono serate piacevoli, ecco. Però dico, cucinare mi è sempre piaciuto, scrivere mi è sempre piaciuto, penso che se non avessi fatto allenatore o sarei andato più sull'ambito della scrittura e del giornalismo, o sarei andato ad aprirmi un ristorante. Ecco, vedo queste due strade.
Io so anche che tu hai una grande passione per i romanzi, quindi hai detto scrivi. Che titolo daresti? Che romanzo, diciamo, rappresenterebbe la stagione che è appena finito?
Ah, non lo so, mi piacciono i titoli effetto, penso che la chiamerei Cardiopalma, perché è stata una stagione veramente snervante, e più di tutte le altre promozioni che ho vissuto, quindi direi Cardiopalma, il titolo del romanzo di questa stagione, Cardiopalma.
Qual è l'ultimo romanzo che hai letto?
Sto finendo in questo momento, perché era diventata una sorta di cabala, sì. E quindi leggevo tot capitoli ogni settimana per tutto il girone di ritorno, però sto finendo in questo momento l'ultimo di Dan Brown. Vado abbastanza vario molto tra letteratura, tra saggistica, non ho neanche così tanto tempo, se vogliamo, però, ecco, però del tempo me lo dedico. Ecco. Quindi l'ultimo segreto di Dan Brown è l'ultimo che ho letto.
Senti, consigli ogni tanto ai tuoi ragazzi di leggere qualcosa, visto che hai questa passione per i romanzi?
No, c'è qualcuno che negli anni, però si contano su due mani, dai, sì. che ogni tanto condivide questa passione con me, mi chiede anche dei consigli, allora solo a quelli regalo eventualmente qualche mio libro, perché se no, se i libri devono diventare dei soprammobili, è meglio non regalarli a nessuno, però ecco, poi in generale cerco di tenere sempre molto staccata la mia vita privata da quella di campo, e sono anche uno che tende abbastanza a lasciare i ragazzi nella loro vita, non entro a gamba tesa.
Non è che tu, non è che sei uno di quegli allenatori che gli privi, che ne so, il cellulare, queste cose qui, i social.
Allora sui social ci sono ormai delle regolamentazioni che le società devono mettere, certo. Ma per una questione di quieto vivere, certo. Quest'anno ho fatto un tentativo, mi aveva ispirato un po' Gallo, che l'ha dichiarato poi più volte, che aveva a Lentella l'anno scorso aveva fatto questo porta cellulari, dove tutti i ragazzi prima di entrare nel centro sportivo lo dovevano lasciare, che è un'idea che anche mi piaceva, e quindi ho provato a portarla, perché sì, c'è sempre meno dialogo, dai, dentro i gruppi. Hanno un altro modo di comunicare, bisogna anche noi entrare in questa logica, perché non possiamo cambiare completamente le nuove generazioni, però poteva essere anche una sfida, una provocazione che mi piaceva, però poi da dicembre in poi non siamo più riusciti a portarla avanti, con delle piccole concessioni legate a delle vittorie ho dovuto concedere più cellulari, alla fine è diventato comunque una cosa carina che abbiamo provato a fare quest'anno.
Sai Marco, condivido molto questo tentativo, secondo me lo dovrebbero fare anche le scuole. Io per esempio ho una figlia di 14 anni, a cena proviamo a mettere in un contenitore i nostri 3 cellulari per cercare un po' di comunicare, perché come hai detto tu manca la comunicazione, e questo è un bel esperimento per andare verso questo tipo di situazione, cioè di provare a comunicare di più.
L'importante è che quando si riprende non ci si confonda con l'altro del cellulare dell'altro, perché poi potrebbero nascere dei problemi.
È vero. Senti Marco, il modulo tuo preferito di campo?
Il mio modulo preferito è il 4-3-3.
Ok.
Quest'anno però abbiamo fatto un 4-2-3-1.
Perfetto. Ti sei ispirato a qualcuno nella scelta?
Negli anni sicuramente a tanti. Perché poi cioè alla fine il calcio che tu devi proporre è sempre il tuo, ma è il tuo in quel momento, e se alleni da tanti anni spesso il tuo calcio cambia. Diciamo che io ho cercato di portar via delle cose da allenatori che in certe fasi mi hanno un po' influenzato, no? Posso pensare a Zeman all'inizio sulla fase di possesso, posso pensare a Malesani sulla fase di non possesso, per dire, allenatori anche diversi se vogliamo, no? Ultimamente ho fatto qualche anno dove ho approfondito di più il posizionale di Guardiola, poi sono tornato a una cosa più relazionale. Secondo me l'allenatore si deve sempre un po' evolvere, certo. Che non vuol dire che non deve avere una propria idea, ma che secondo me questa idea deve cambiare un po' nel tempo, altrimenti poi alla lunga diventa un po' un allenatore superato.
L'evoluzione.
Durare tanti anni è difficile, sempre con la stessa idea, a meno che poi non si sia ad altissimo livello, a quel punto diventa un marchio di fabbrica che serve anche un po' a vendersi, ma nelle basse categorie troppo estremismo paga poco.
Giochista o risultatista?
No, risultatista con un bel gioco.
Mi piace. Beh, vedi. Ma io guarda, sai che sono uno di quei giornalisti che rifiuta questa distinzione, perché poi penso che alla fine l'obiettivo è cercare di ottenere tutti un risultato, si sceglie una strada diversa, una strategia differente, però io ho sempre un po' detestato questa distinzione, che non approvo, perché secondo me non esiste nel calcio, cioè tutti vogliono ottenere un risultato, si sceglie poi una strada diversa, Marco, no?
Secondo me è una speculazione esclusivamente giornalistica.
Esatto,
o comunque,
sono d'accordo con te.
Perché un allenatore non risultatista, se allena in prima squadra, non può allenare. Quindi esatto. Di conseguenza, perché comunque non esiste nessuna prima squadra nel mondo che abbia una richiesta esclusivamente estetica. Certo. Cioè, qualunque squadra ha degli obiettivi reali certo. da raggiungere. La strada che tu scegli per cercare di raggiungere questi obiettivi può portarti a preferire un modo di un approccio o un altro, però secondo me ognuno è giusto che abbia il suo. Cioè certo. queste categorie qua secondo me non ci sono certo. anche perché ci sono allenatori che riescono a dare un'identità molto forte con filosofie molto diverse certo. Ecco, a me piacciono allenatori che danno identità forti, però non possiamo pensare che Gasperini possa essere paragonato a De Zerbi certo. Sono allenatori che fanno un calcio opposto tutti e due, però che riescono a incidere tanto. Sarri ancora ha un altro allenatore che incide tanto con una strada completamente diversa, quindi si può difendere di reparto, difendere sui sì. riferimenti e basta, si può giocare più un calcio posizionale, si può giocare un calcio più relazionale, cioè alla fine l'obiettivo però è arrivare a vincere, perché se togliamo questa cosa qui parliamo di altre cose.
Sono d'accordissimo Marco, hai fatto un'analisi perfetta che sposo. Io sono uno di quei giornalisti che detesta questa distinzione che per tanti anni ci portiamo dietro e non mi piace, però ho fatto un po' la solita provocazione. Senti, ti faccio un giochino, ti dico un paio di due allenatori in coppia, me ne scegli uno. Conte Allegri.
Scelgo Conte, anche se sono più simili di quello che sembra.
Sono d'accordo anche qui. Conte Gasperini.
Scelgo comunque Conte, anche se sono molto innamorato di alcuni aspetti del calcio di Gasperini. Però secondo me Conte è più universale.
Conte Guardiola.
Comunque Conte, perché per me, ecco, vi spiego perché. Perché per me l'allenatore deve essere sempre a disposizione dell'obiettivo societario in okay. assoluto okay. e quindi comunque l'allenatore deve lavorare per raggiungere un risultato. Alle volte secondo me Guardiola e un po' tutta quella scuola di pensiero lì sì. finisce che si specchia un po' e che usa la società o la squadra per se stessa, e questa cosa qua non mi piace.
E beh, allora ti faccio Conte Fabregas, stessa cosa?
Assolutamente sì, però tra Fabregas e Guardiola scelgo comunque Guardiola, perché Fabregas, con tutto il rispetto, deve ancora dimostrare tanto. Insomma.
E senti, invece, Chivu, che idea hai di questa annata di Chivu? E quindi se lo mettiamo in paragone, non so, Conte Chivu, Fabregas e Chivu, chi sceglieresti in questo momento?
Chi vince ha sempre ragione. Poi Chivu, si sottovaluta la difficoltà che c'era nell'entrare in questa situazione.
Sono d'accordo anche qui.
Perché comunque entrare in un contesto del genere, dopo il percorso di Inzaghi, dopo una finale di Champions comunque raggiunta, secondo me c'era più probabilità che lui fallisse che non che arrivasse a ottenere. Anche se la squadra era forte, non significa nulla. Secondo me lui comunque va apprezzato in questo. Poi che sia un allenatore che in questo momento, secondo me, è ancora un embrione di quello che dovrebbe probabilmente diventerà, è un altro discorso, però è comunque l'allenatore che quest'anno è riuscito a raggiungere il proprio obiettivo, e c'è troppo tiro al bersaglio certe volte in Italia, anche un po' gratuito, insomma, secondo me, sugli allenatori.
Siamo quasi in fondo, hai un rammarico ad oggi?
Della mia carriera?
Sì.
Il rammarico della mia carriera? No. Forse ho fatto degli errori di scelta.
Quale?
Comunque, andare a Olbia dopo l'esperienza di Rimini in quel tipo di contesto di Serie C lì non è stata un'idea felice. Andare a Gravina in Serie D dopo che venivo comunque dalla C di Lecco, è vero che c'era il Covid, che è stato un anno particolare, però non aveva nessun senso sul piano sportivo. Però bisogna sempre poi andare a pensare cosa avevi in testa in quel momento che hai fatto la scelta.
Certo.
Quindi alla fine dai, dei piccoli rammarichi, ma sono sempre riuscito poi a riprendere la strada, quindi questo
ma penso è vero, che ho... Ma è vero che hai rifiutato il Livorno?
Lo deve dire Eshua.
Come?
Lo deve dire il presidente.
Ah, ok.
Se è vero. No, non è vero che ho rifiutato, è vero che ci siamo trovati tre volte che lui avrebbe gradito, che io, tanto sono passati degli anni ormai, lo posso dire, che lui avrebbe gradito che io quell'anno andassi lì. Io ho avuto un grandissimo rispetto per la piazza e era una bellissima opportunità. Venivo da un playoff fatto con Rimini C, ho fatto di tutto per restare in categoria. Poi col senno di poi, se mi chiedi se era meglio andare a Livorno o andare a Olbia in quel contesto a gennaio, in C probabilmente era meglio andare a Livorno in D. Ecco, questo è stato un bivio che non ho colto nel modo giusto nel mio percorso.
Beh, senti,
però poi magari non ci sarebbe stato Desenzano, quindi certo, non lo possiamo sapere. Certo.
Senti, a Lecco mi dicono che tutt'oggi, quando tu vai lì a giocare, fanno i cori a tuo favore, fanno i cori a tre allenatori: Gaburro, Foschi, Donadoni. Che vuol dire?
Allora, io non sono più andato a Lecco a giocare dopo. Dal punto di vista dei campionati, spero di riuscirci ad andare quest'anno, visto che dovremmo essere dello stesso girone.
Però mi dicono che fanno anche i cori a tuo favore, quindi vuol dire che hai lasciato un grande ricordo.
Sì, sì, me l'hanno detto. Ho comunque tanti amici, torno sempre volentieri. Il ricordo penso di averlo lasciato positivo, perché abbiamo fatto qualcosa di straordinario quell'anno là, e il Lecco è comunque nei professionisti grazie anche e soprattutto a quella promozione là dalla D alla C. Però ecco, non sono più tornato da avversario, mi piacerebbe molto tornarci quest'anno, e se tutto andrà come deve andare sarà... È vero che le partite sono tutte uguali, ma non è proprio così vero, quindi sarà un'emozione tornare a Lecco sicuramente.
Senti, visto che sei un cuoco, che piatto stai cucinando per il prossimo anno?
Io sto sulla paella, sto sulla paella perché è il mio piatto forte, però ecco, ho sempre preferito piazze di lago e di mare, perché comunque Rimini, Olbia, Lecco, Desenzano, e quindi dai, studiamo una paella, magari non de marisco pura, ma ci mettiamo anche un po' di pesce di lago e la facciamo ad hoc.
Senti, mi dicono anche che tu sei appassionato di musica, è vera questa cosa?
Non doveva uscire questa cosa.
Davvero? Cioè, è stata una spia che me la... Tu sei un appassionato però di musica.
No, l'appassionato, penso che in tanti siamo appassionati di musica. Diciamo che questa cosa è uscita perché l'anno scorso, adesso con l'intelligenza artificiale ci si può anche divertire. Io mi diverto e quindi non mi ritengo assolutamente, pur essendo registrato alla SIAE e avendo il mio profilo su Spotify, sono comunque un amatore della musica. Più che altro, diciamo che avendo scritto il Lino del Desenzano è uscita questa cosa che magari, diciamo che sono un paroliere, dai, che mi piace scrivere un po' romantico, qualche testo di canzone era uscito, adesso con l'intelligenza artificiale ci si può anche divertire a trasformarlo in canzone. Dai.
Senti, ma c'è un cantante che preferisci?
Sempre solo Zucchero.
Grande Zucchero, bellissimo, grande. E allora chiudo così, c'è una canzone che rappresenta un po' la tua carriera, che quando la senti ti fa un po'... Si sposa un po' il tuo percorso?
Oddio, siamo. È difficile trovare una canzone di Zucchero che possa essere paragonata a una carriera professionale.
Allora, diciamo così, una canzone in cui ti ci rispecchi molto. Che...
Una canzone che mi rispecchio molto è Come il sole all'improvviso.
Ah, bellissima.
Perché comunque poi, con parole molto semplici, però poi alla fine...
Ma la vuoi canticchiare un pochettino?
No.
No, vabbè Marco, mi ha fatto molto piacere conoscerti, però, prego.
Però, no, volevo dire, però essendo una canzone che comunque dice no, cioè, quando parla comunque di lavoro e che comunque poi alla fine le mani faranno male, i piedi faranno male, cioè alla fine... La vedo molto adatta a quello che può essere l'applicazione che serve poi in realtà per poter riuscire anche nel nostro lavoro, anche se da fuori sembra che siano dei lavori dove si lavora poco, in realtà sono lavori dove si fa fatica a trovare momenti di relax e quindi dai, speriamo che anche in Serie C con il Desenzano si possa lavorare tanto al punto che le mani faranno male, ma che i risultati potranno arrivare.
Assolutamente, te lo auguriamo. Naturalmente, Marco, senti, ma in Serie A c'è una squadra che ti piace particolarmente dal punto di vista tecnico-tattico?
Allora, io nasco juventino, quindi bene. Fino a una certa età stavo molto legato alla squadra in quanto colori.
Certo.
Da quando alleno comunque gli ultimi 15-20 anni vado più a cercare la squadra dell'allenatore che in quel momento mi piace di più.
Sì.
E quindi per alcuni anni la Juve ho fatto fatica a digerirla, purché ero juventino. Vabbè, okay?
Ma che lo dici?
Però quest'anno è stato un anno molto particolare in Serie A, molto particolare perché Cibu per i motivi che abbiamo detto prima, Conte perché comunque era in un secondo mandato in una situazione di quel tipo, e Gasperini e Fabregas sono stati comunque di fatto delle rivelazioni, perché nessuno si aspettava quel risultato, ma che hanno approfittato comunque di debacle di Juve Milan che se non fossero avvenute probabilmente avrebbero rispecchiato di più i valori. Però nonostante io non sia assolutamente un gasperiniano, se devo scegliere un allenatore, e non voglio assolutamente nominare Fabregas perché non mi piace la scuola di pensiero che c'è dietro nella promozione a occhi chiusi di quel modo di giocare, che non mi piace, è troppo esagerata, quindi dico Gasperini quest'anno.
Gasperini, quindi non ti piace il modo di calcio di Fabregas, diciamo così?
No, è bellissimo. Non mi piace la campagna pro Fabregas, che secondo me a livello mediatico sta passando in una maniera un po' faziosa.
Lo sai che non hai tutti i torti. Marco, noi ti auguriamo naturalmente il meglio per il prossimo anno e magari ci risentiamo e così vediamo che piatto hai cucinato per i tuoi ragazzi per il prossimo anno che possa dare un bel risultato come quest'anno.
Prometto che studierò una paella di lago.
Oh, vai, allora, benissimo, mi piace questa cosa, ti auguriamo naturalmente il meglio, speriamo di risentirci presto. Marco, veramente in bocca al lupo e grazie per questa bella storia di calcio che ci hai raccontato.
Grazie a voi.
Grazie a Marco Gabur e questa storia che abbiamo raccontato di un allenatore veramente capace di imprese, ben 5 promozioni dalla Serie D alla Serie C. In bocca al lupo a Marco Gaburro, noi vi diamo appuntamento alla prossima storia di calcio, a presto, ciao!
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.